Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
E svegliarsi la mattina con la voglia di parlare solo con te.
E voi vi svegliate con la Nico, buongiorno, e soprattutto oggi abbiamo il piacere di svegliarci con il professor Claudio Borghi, che è tornato a trovarci, direttore dell'unità operativa di medicina interna al Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna. Professore, buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie come sempre per l'invito.
Ma sono così contenta perché è un po' che lei manca. Professore, intanto di prima mattina, se mai uno avesse tempo, si ricordasse, avesse tutto a disposizione lì, sarebbe una buona idea misurarsi la pressione? E lo dico per chi sta seguendo una terapia per il controllo della pressione.
Sì, sarebbe un'ottima idea, perché il momento della giornata in cui la pressione naturalmente è più alta è solitamente il mattino, perché la nostra pressione sale progressivamente da quando il nostro organismo incomincia a pensare di svegliarsi, quindi prima ancora che noi ci svegliamo formalmente la pressione incomincia a salire e permette questo processo di risveglio, per cui fondamentalmente il mattino c'è quello che si chiama morning surge o aumento della pressione del mattino, per cui in generale se è a posto al mattino è probabile che resti a posto per tutta la giornata.
Professore, a proposito di controllo della pressione, le famose o la famosa pillolina, in qualche modo ancora non ci piace. Io sento sempre tante amiche, tanti amici che mi dicono: sai, mi ha dato, ho dovuto prendere per un po' di tempo la pillola della pressione, poi sono dimagrita un po', ho fatto un po' di attività fisica, la pressione si è normalizzata, adesso sono a posto, non la prendo più. Io, tra me e medico, cosa direbbe se ci fosse qui il professor Borghi? Me lo dica, così la prossima volta sono pronta.
Direi che è profondamente sbagliato, perché la medicina per la pressione tiene i valori di pressione a posto fin tanto che la si assume. Questi nostri ascoltatori o suoi amici dovrebbero sapere che noi ancora non conosciamo nella maggior parte dei pazienti il motivo per cui la pressione sale, siamo però capaci di controllarla. E quindi fondamentalmente, fin tanto che si assumono i farmaci, la pressione resta al guinzaglio. Nel momento in cui noi togliamo i farmaci, la pressione ritorna al suo valore originale, proprio perché non abbiamo risolto definitivamente il meccanismo. Quindi è una cosa che assolutamente non si deve fare. Capisco quello che mi dice, è molto comune, è molto abituale pensare che una volta che si è sistemato un problema, quello resta sistemato per sempre. Ma per la pressione è esattamente come diceva il mio maestro: la pressione è come una molla. Fin tanto che tu ci tieni il piede sopra, la molla sta schiacciata, ma se togli il piede, la molla schizza in alto.
Professor Borghi, ma secondo lei perché c'è questa sorta di resistenza nei confronti sia di accettare, no? Sia di misurare la pressione, perché ci sono i dati che ci dicono, sono usciti anche durante il Congresso Europeo di Medicina Interna, e che quasi la metà delle persone ipertese non sa di averla, ma anche nel seguire le terapie, la famosa aderenza. Insomma, dà fastidio questa pillolina della pressione. Perché? Perché magari fa sentire in qualche modo limitati, non lo so, c'è una sorta di resistenza.
Una sorta di resistenza c'è in linea generale per l'assunzione di qualsiasi farmaco che non sia rivolto a un sintomo specifico. Per intenderci, se lei ha un attacco di cefalea sarà ben felice di prendere un farmaco che lo fa scomparire, ma se deve assumere un farmaco per qualcosa che non avverte,
certo.
E la grande maggioranza dei casi i pazienti ipertesi, così come i pazienti ipercolesterolemici e anche altri fattori di rischio, non avvertono assolutamente nulla, quindi devono giocare sulla fiducia, devono crederle sulla parola che prendere quel farmaco potrà essere utile. Il secondo aspetto è quello che ciascuno di noi fondamentalmente confida nella propria immortalità, o forse nella nostra capacità di sfidare ogni tipo di malattia, per cui nel momento in cui viene prescritto un farmaco si rompe al nostro interno un mito, vuol dire che anche noi in qualche modo siamo vulnerabili, sì. E le persone non gradiscono tutto questo fin tanto che non riescono a comprenderlo. Poi c'è l'aspetto della che Dio percepisce come una limitazione della qualità della vita, il fatto di doversi ricordare i farmaci, e poi vagamente c'è la narrazione degli effetti collaterali, che non vuol dire che i farmaci non abbiano effetti collaterali, vuol dire che in molti casi gli effetti collaterali anticipano quello che il farmaco in realtà potrebbe fare, soltanto perché c'è una narrazione generale che spinge a suggerire che quella pasticca potrebbe generare un effetto collaterale.
Professore, vengo ancora ai dati che ci dicono, c'è stato, come citavo, il Congresso Europeo di Medicina e il programma ha previsto una sessione speciale in collaborazione con la Società Europea di Ipertensione, da cui ha anche i dati, che il controllo della pressione arteriosa viene raggiunto solo nel 49% dei casi, con delle variazioni significative tra i paesi.
Anche in questo caso ci sono due poli contrapposti che agiscono sullo scarso controllo dei valori di pressione arteriosa. Il primo è l'aderenza al trattamento, che deriva in parte da quello che abbiamo detto in precedenza, il fatto che il paziente non assuma i farmaci esattamente come sono stati prescritti, per cui noi alla prescrizione presumiamo di ottenere un certo effetto che non si verifica semplicemente perché il paziente non assume i farmaci come dovrebbe essere. E questo è forse il fenomeno più comune, diciamo, la causa principale dello scarso controllo della pressione a fronte invece della efficacia della terapia antipertensiva. L'altro aspetto che compete maggiormente al sistema, quindi compete maggiormente al medico e forse al sistema che ruota intorno alle prescrizioni, è quello dell'inerzia terapeutica, ossia il fatto di considerare che valori fuori controllo siano sostanzialmente dovuti all'impatto psicologico dell'ambiente, della misurazione, di quello che ruota intorno a noi, delle difficoltà della nostra vita, e quindi considerare che quel valore che si riscontra elevato possa in realtà non corrispondere al valore di pressione che il paziente manifesta esattamente nella sua vita di tutti i giorni. Quindi fondamentalmente in questo modo si finisce per non incrementare le dosi di farmaco, si finisce per non intervenire, diciamo, sui meccanismi che sono responsabili della scarsa aderenza. Il paziente dovrebbe essere sempre molto ben informato all'origine del beneficio che può trarre dalla terapia, dei potenziali effetti collaterali, dei vantaggi ovviamente che derivano dal fatto di avere valore di pressione più bassa, e un certo grado di negoziazione ab origine è certamente fondamentale per ottenere una sorta di risposta in termini soprattutto di continuità nell'assunzione dei farmaci.
Professor Borghi, allora le affido questo compito: provi a convincere e a motivare il nostro amico che ci sta ascoltando, che di recente è andato dal medico, che gli ha trovato, insomma, misurando la pressione, dei valori un pochino fuori dalla norma, gli ha dato delle indicazioni per correggere lo stile di vita, dicendo vabbè, proviamo magari, e poi nel giro di un paio di settimane, un mese, ci vediamo e valutiamo se iniziare una terapia. Può essere una storia così?
È una storia credibile, certamente, perché se il paziente ha valori pressori molto elevati, dobbiamo intervenire immediatamente dal punto di vista farmacologico, quindi in questo caso la narrazione non sarà una narrazione terrorizzante, non diremo al paziente guarda che se non assume i farmaci va incontro a delle complicanze gravissime, ma diremo sostanzialmente che questo aumento dei valori di pressione erode progressivamente il funzionamento del proprio cuore, delle arterie, verosimilmente del cervello, dei reni, e che questo aspetto di interazione negativa tra i valori di pressione e questi organi può essere interrotto in maniera definitiva assumendo una terapia che riduca i valori di pressione arteriosa. Se il paziente è in una fase precedente, quindi ha valori di pressione più contenuti e quindi presumiamo che possano funzionare modificazioni dello stile di vita, in questo caso credo che l'elemento più convincente sia quello di utilizzare invece la terapia farmacologica fondamentalmente come un deterrente, ossia spiegare al paziente che se svolgerà una vita più sana, se sarà aderente alle modificazioni dello stile di vita che noi gli prescriviamo, molto probabilmente la necessità di assumere farmaci per controllare i valori di pressione arteriosa potrà essere dilatata, potrà essere posticipata rispetto invece a quello che avverrebbe se lui non rispettasse regole di vita più sana.
Buone notizie anche sul fronte delle soluzioni terapeutiche?
Sì, sicuramente sì. Le soluzioni terapeutiche, diciamo quelle attuali, quelle più semplici, quelle a bassissimo costo ormai, sono estremamente efficaci. La loro efficacia deriva dal fatto che le possiamo assumere in maniera combinata più farmaci nella stessa compressa, fondamentalmente in grado di agire in maniera sinergica, quindi con un diverso meccanismo d'azione, quindi realizzando uno dei sogni di tutti gli ipertensivologi, arrivare a colpire contemporaneamente i diversi meccanismi potenziali che mantengono alti i valori di pressione. Poi ci sono nuovi farmaci invece che derivano prevalentemente, diciamo direttamente o indirettamente, dalle conoscenze genetiche, che hanno la capacità di interagire in maniera più specifica con determinati bersagli che quasi sempre ruotano intorno al sistema renina-angiotensina-aldosterone, che magari per alcuni dei nostri ascoltatori può essere una cosa strana, ma diciamo è il sistema sul quale agiscono gli ACE inibitori, i sartani, che sono forse le classi di farmaci più diffusi e molti ascoltatori probabilmente ne stanno assumendo uno. In questo caso abbiamo farmaci più forti dal punto di vista del meccanismo d'azione, più specifici, con una maggiore durata d'azione, fino a quelli più recenti che bloccano attraverso un'interazione con l'RNA la produzione di alcune sostanze che sono coinvolte nell'attivazione di questo sistema, e su questo abbiamo quella meravigliosa prospettiva del futuro dei nostri farmaci di derivazione biologica, che potrebbero essere somministrati poche volte, addirittura due sole volte nel corso dell'anno, con un grande vantaggio, come lei capisce, dal punto di vista dell'aderenza terapeutica, quindi quell'aspetto negativo dal quale siamo partiti.
Professor Borghi, torni a prendere un caffè da noi. A proposito di caffè, professor Borghi, chi è leggermente iperteso ai valori appena fuori dalla norma, o chi invece sta seguendo una terapia per il controllo della pressione, c'è una relazione col caffè? Può bersi il caffè? Tanto che...
Certamente, anzi, deve recarsi al bar prima possibile. Non c'è assolutamente alcuna relazione. Noi stessi lo abbiamo dimostrato, ma ormai ci sono dati in tutto il mondo. C'è un editoriale recente molto curioso del presidente della Società Europea di Cardiologia, quindi sicuramente un'autorità, che esorta a bersi un buon caffè o quantomeno a bere caffè soprattutto il mattino, in ragione di un interessante studio che ha dimostrato che il caffè bevuto al mattino, quello che noi beviamo con maggior piacere, è quello che ha maggiore capacità di proteggere noi stessi e il nostro apparato cardiovascolare. Quindi la mia esortazione è o avvicinarsi alla macchinetta se si è a casa, o scendere sotto casa e andare al bar il più rapidamente possibile.
Grazie, e questo ce l'ha detto proprio il medico, eh? Buongiorno, certo. Buongiorno e grazie al professor Borghi, buon caffè.
Grazie a tutti voi e buona giornata.
Anche Anna Elena Rive in regia, alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Vado e torno e ci sentiamo dopo il GR delle 12, state bene.